Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli, di Alessandro Schirano in assistenza, come sempre, di Valeria Bernardi in regia. Oggi più che mai potrei dire davvero di tutti noi, visto che oggi parliamo in un giorno che è quello del voto. Insomma, trovate, lo sapete ancora, sul sito di Radio 24, abbiamo fatto tanti appuntamenti, il percorso, l'avvicinamento, le pillole, anche le crisi, l'attualità che è entrata drammaticamente, come nella vicenda per esempio della Slovacchia. Insomma, quello che si è costruito è, come accade ormai diciamo regolarmente, una grande costruzione intorno a cosa? Intorno all'edificazione di fatto attraverso il voto di quello che è il Parlamento europeo, che questa sera, con la chiusura dunque del voto in tutta Europa, in tutti i 27 paesi dell'Unione, porterà a produrre quello che è la voce di 450 milioni di voci. Mi piace vederlo così, questo Parlamento, e per invece raccontarcelo abbiamo un ospite che è davvero specialista di questa materia, che ringrazio di essere con noi. Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università degli Studi Milano Bicocca, diciamolo pure, quindi alla porta accanto rispetto alla nostra sede. Benvenuto, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, professore, andiamo dritti a quello che è il suo saggio, l'ultimo saggio, Parlamento europeo, simbolo o motore dell'Unione? C'è una certa differenza tra un simbolo e un motore. Perché?
Indubbiamente per molto tempo il Parlamento è stato più un simbolo democratico, il cuore democratico dell'Unione, in particolare dopo il 1979, quando per la prima volta venne eletto a suffragio universale diretto. Per lungo tempo però bisogna riconoscere che non ha avuto i poteri e quindi le funzioni di cui invece godono altre istituzioni.
Era un simbolo che rimaneva un simbolo?
Rimaneva un simbolo, è rimasto un simbolo per molto tempo. Naturalmente non è una cosa secondaria, soprattutto in una costruzione così complessa come l'Unione Europea, avere comunque un Parlamento eletto a suffragio universale diretto fu un cambiamento, non dico epocale, ma certamente un cambiamento di natura. Però poi ci vollero altri passaggi per consentire al Parlamento di avere i poteri di cui gode oggi. Gode oggi in virtù degli ultimi trattati che sono stati firmati, cioè i trattati di Lisbona del 2007. Da quel momento il Parlamento europeo è diventato un, diciamo così, co-motore dell'Unione insieme ad altre istituzioni come ovviamente la Commissione e il Consiglio.
Io credo che valga la pena chiarire subito la relazione tra queste tre istituzioni, perché votiamo il Parlamento, non votiamo di sicuro la Commissione, non votiamo il Consiglio. Qual è l'equilibrio dei poteri, qual è la relazione in questo preciso momento tra le istituzioni dell'Unione?
Il Parlamento europeo entra in relazione con tutte le altre istituzioni dell'Unione, in particolare con la Commissione e il Consiglio, soprattutto da due punti di vista: il punto di vista della forma di governo e della produzione legislativa. La prima cosa che vedremo dopo le elezioni sarà appunto in azione la costruzione della forma politica, della forma di governo, per cui il Consiglio proporrà, sulla base dei risultati elettorali, un nome come Presidente della Commissione al Parlamento, e poi però starà al Parlamento, con un voto parlamentare a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, votare quel nome. Se il Parlamento si coagulerà con una maggioranza assoluta su quel nome, avremo subito il Presidente della Commissione, altrimenti dovrà essere continuamente riproposto questo processo. Dopodiché ci sarà la formazione di tutto il resto della Commissione, cioè i singoli commissari, che subiranno uno screening uno per uno molto forte da parte del Parlamento, che in quel momento esercita davvero una funzione cruciale di verifica se i candidati a essere commissari sono degni di questa funzione. Dopodiché, nel corso della legislatura, vedremo le relazioni tra Parlamento, Commissione e Consiglio in sede di produzione legislativa. In particolare in quella cosa strana che nessuno conosce ma che è determinante, che si chiama trilogo. I triloghi, cioè dialoghi a tre tra queste tre istituzioni, sono il momento della negoziazione, il momento dove le norme vengono pensate, scritte, negoziate e poi naturalmente votate in Parlamento e in Consiglio.
L'impressione pubblica, visto che noi stessi diciamo c'è un Consiglio, c'è un vertice, utilizziamo anche, lo denunciamo, una terminologia non sempre precisissima, forse contribuiamo a creare l'impressione che alla fine è il Consiglio che decide, lo ricordo, Consiglio composto da capi di Stato e di Governo, dunque i capi dei 27 paesi che si ritrovano, che hanno tutte le telecamere addosso e che decidono?
Addirittura i due consigli, questo è il Consiglio Europeo, capi di Stato e di Governo, e poi c'è il Consiglio che invece entra nella produzione legislativa, che invece è il Consiglio dell'Unione Europea formato dai ministri dei governi sulla materia di competenza.
Il Consiglio Sanità, il Consiglio Economia, il Consiglio, insomma, i vari consigli. Cosa che non semplifica la lettura, ma prego.
Non semplifica la lettura, e questo bisognerebbe metterlo in premessa a tutto. L'architettura dell'Unione Europea è molto, ma molto più complicata dell'architettura di qualsiasi costituzione nazionale con cui noi siamo abituati a fare i conti quotidianamente. E questo è un problema, però è un problema che si spiega, perché stiamo parlando di 27 paesi, no? Quindi è chiaro che anche dal punto di vista delle regole ci vorrebbe una grossa semplificazione, ma comunque rimarrebbe un'architettura difficile e complicata. Quello che lei segnala è, secondo me, un retaggio del passato, proprio perché in passato i meccanismi decisionali privilegiavano i rapporti tra la Commissione e il Consiglio ed il Parlamento era un po' negletto, probabilmente ci è rimasta addosso un po' di pigrizia mentale e quindi continuiamo a pensare che sia così. No, perlomeno da Lisbona non è più così e il Parlamento ormai è assurto alla stessa importanza degli altri due organi.
Professor Martinelli, lei parla della complessità. Mi piace allora fare velocemente un salto all'indietro. Per esempio, il 1 gennaio del 73, quando viene registrato il primo allargamento da 6 a 9. C'è quasi un elemento di tenerezza in quello. Peraltro uno dei 9 era il Regno Unito, ma insomma questa costruzione così progressiva a tappa condiziona poi il prodotto.
1 gennaio del 73 entrano UK, Irlanda e Danimarca ed è già questo un primo step molto importante. E tuttavia il passaggio da 6 a 9 non è semplice, ma ovviamente è infinitamente più semplice di quello che accadrà successivamente, in particolare di quello che accadrà il 1 maggio del 2004, quando ci sarà il cosiddetto maxi allargamento. E soprattutto non soltanto maxi dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, perché stiamo parlando di paesi, molti di questi fino a poco tempo prima facevano parte del blocco sovietico. Quindi stiamo parlando di una concezione della politica, del diritto, dell'economia completamente diversa. E proprio perché si temeva che fosse difficile omologarli, si era pensato al tentativo di progetto di Costituzione europea. Tentativo che fallisce, non fallisce perché le elite politiche non si mettono d'accordo, ma fallisce perché due popoli, votando a maggioranza in due referendum. Bocciano il progetto, cioè il referendum francese e quello olandese a pochissimi giorni di distanza nella primavera del 2005. A quel punto quel progetto cessa di esistere, ma alcuni stilemi di quel progetto poi li ritroveremo dentro i trattati di Lisbona, perché la necessità di semplificare qualcosa e di rendere qualcosa nei meccanismi più efficace era assolutamente imprescindibile.
Quello che lei cita del 2005 secondo me è un momento su cui vale la pena fermarsi anche un altro momento. È una classica, diciamo, accusa è quella dell'elite che governano soprattutto, diciamo, dagli oppositori, dai partiti populisti, però insomma l'impressione generale è che accada qualcosa lontano. Lei ricorda questo momento in cui viene offerta la massima democrazia possibile e due grandi, in tutti i sensi, paesi europei dicono di no. Un altro momento del no è quello che poi fu offerto attraverso la Brexit. Quindi anche su questo punto forse vale la pena un momento riflettere, non è una storia scritta prima, ecco, almeno questo.
Allora, la mia tesi che ho sviluppato nei miei lavori è che la Brexit è una vicenda britannica. Io non ho mai creduto a un effetto domino della Brexit e credo che i fatti mi abbiano dato ragione.
Al contrario,
anzi,
si direbbe.
Anzi, casomai al contrario, cioè proprio le difficoltà a cui è andato incontro UK in qualche momento, addirittura in qualche psicodramma nazionale, no? In certi momenti sembravano davvero avere perso la bussola. Probabilmente ha ingenerato l'idea che per la prima volta si vedeva plasticamente quanto gli ordinamenti nazionali, e in questo caso di UK, e l'ordinamento europeo fossero talmente intrecciati che scioglierli era
come minimo
un enorme guaio.
Diciamolo pure, prima del referendum britannico si parlava di Italexit, Brexit si parlava non diffusamente, voglio dire, partiti politici importanti lo esprimevano, temi che sono spariti.
Esattamente, questo io l'ho scritto diverse volte, è diciamo la conseguenza inintenzionale positiva di una vicenda che secondo me è negativa per tutti, sia lato UK sia lato Unione Europea, quindi secondo me è un danno per tutti, però dentro questo danno c'è almeno questo fattore positivo per gli europeisti, e cioè quello di rendere meno forte la spinta politica dei partiti anti-euro e anti-UE.
Una sorta, come dire, mi sembra quasi che mi alzi questa palla, che suona come una vaccinazione. Allora magari adesso, subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, ripartiamo un momento proprio da quello che è stato quel momento di transizione decisamente importante, e mi riferisco ovviamente alla stagione del Covid-19, per poi ritornare al presente, magari guardando anche una storia che, lo ricordiamo, oggi celebra la 10ª legislatura, che vuol dire il 10º voto europeo. Tante cose sono cambiate, alcune ritornano tra pochissimo.
Europa, Europa.
Il Parlamento europeo, parte seconda, oggi con Claudio Martinelli. Professore, grazie ancora di essere qui con noi nei nostri studi.
Grazie a lei.
Il suo saggio, appunto, Il Parlamento europeo, simbolo o motore dell'Unione, edito da Il Mulino. L'avevamo detto, ripartiamo dal Covid-19, non tanto perché vogliamo passare ai temi sanitari, ma perché tante volte è stato detto, questo è stato un momento di svolta in cui abbiamo anche misurato delle possibilità, probabilmente, come accade appunto nelle grandi crisi, di operare congiuntamente al di là delle reali possibilità. Voglio dire, la sanità non è uno dei grandi temi comuni dell'Unione Europea, eppure abbiamo trovato il modo di metterci insieme per gestire quello che era i vaccini. E quanto contano questi momenti?
Quello che mi sento di dire è che è stata la dimostrazione plastica di come vi sia la necessità di mettere in relazione la dimensione dei problemi con la dimensione delle istituzioni. Lì ci siamo trovati di fronte ad un problema planetario, e a un certo punto abbiamo capito, sia rispetto al reperimento dei vaccini, sia rispetto a quello che si chiama il Next Generation EU, che alcuni aspetti di questa vicenda dovevano essere trattati in comune, proprio perché la dimensione di questa vicenda andava ben oltre la dimensione nazionale. Quella è stata una grande occasione per capire questo elemento decisivo, e trovo abbastanza curioso che in campagna elettorale questo tema sia sparito.
Completamente sparito.
Dal mio punto di vista anche abbastanza deprimente, cioè ovviamente sulle singole questioni le forze politiche, quelle nazionali e le famiglie politiche europee dovrebbero differenziarsi rispetto a un indirizzo politico, ma non differenziarsi rispetto all'importanza dei temi. E invece l'idea che i temi vengono obliterati, messi da parte, a beneficio di altre cose tipo slogan, personalismi, ping pong abbastanza vuoti. Invece no, ragioniamo di quello che è successo in questa legislatura e proviamo a capire le prospettive della prossima. Questo dovrebbe essere una campagna elettorale.
Ma questo di solito non è. Durante la campagna elettorale, ma molto relativamente poco dai politici, si è discusso molto di difesa europea in questo caso. Ecco, ancora una volta c'è una circostanza, e qui evidentemente si riferisce alla invasione russa dell'Ucraina, una dinamica che poi porta questo tema in primo piano, e anzi, più che porta, direi che lo spinge. Funziona così ormai il rapporto tra noi e l'Europa?
Questo della difesa comune è un tema carsico della storia europea, in positivo ma direi soprattutto in negativo, no? Ricordiamoci che il primo esperimento immaginato, in particolare da De Gasperi, fu la CEDA, la Comunità Europea di Difesa, che in quel caso venne bocciata dalla Francia, ma dal Parlamento francese, quindi ancora una volta, se vuole, dai rappresentanti dei cittadini. Questo ovviamente a dimostrazione del fatto che le nazioni migrazioni non sono uno scherzo, non sono acqua fresca, ovviamente, no? E quindi mettere insieme queste cose, stiamo parlando di uno degli elementi cardine della statualità, no? Attorno a cui si sono costituiti gli stati moderni, la difesa rispetto a minacce esterne. Quindi io lo capisco che si tratta di un tema divisivo, complicato, però è un tema, sarebbe stato un tema di grandissimo interesse in campagna elettorale, in particolare in una situazione come questa, cioè come il Covid ha mostrato.
Un tema indispensabile, la sicurezza sanitaria.
Assolutamente, la questione ucraina, la questione medio orientale. Poi qui c'è un paradosso curioso, no? Perché spesso, soprattutto dagli anti-europeisti, si levano voci del tipo: ah, ma l'Europa non conta niente. E certo, non la fate contare niente, perché non le date le competenze sufficienti e necessarie per poter contare qualcosa in un'ottica federale.
Si dice però anche: l'Europa si attribuisce dei poteri in campagna elettorale. Abbiamo avuto dei momenti in cui, diciamo, classicamente l'Europa viene accusata di attribuire e quindi di dominare implicitamente la scena. Forse questo è l'inevitabile, come dire, scotto, lo dico nel massimo entusiasmo, della democrazia?
Sì, beh, è assolutamente legittimo sostenerlo, però ogni opinione, che ovviamente è legittima, dovrebbe essere suffragata da un confronto empirico con la realtà delle cose. E quindi si oscilla tra questi due strani paradossi sbagliati, e cioè che da una parte l'Europa fa troppo poco e dall'altra, esatto, fa troppo. No, l'Europa fa quello che i trattati e tutto il resto le consente di fare. Rispondere a questioni tipo la difesa europea è ovvio che sarà possibile soltanto dentro un eventuale salto di qualità sul piano del, diciamo, della struttura federale. Allora, secondo me, prima si sceglie e le elezioni di oggi contribuiranno a fare questa scelta, a determinare questa scelta, se si vuole andare verso un'Europa più federale o un'Europa più delle nazioni, più degli stati, più dei governi. Nella prima ipotesi ci sta l'idea di avere ulteriori quote di sovranità in comune, e una di quelle più urgenti è proprio quella del rapporto tra politica estera, politica di difesa e struttura militare.
Il Parlamento europeo ha avuto una crescita, diciamo, a fisarmonica, anche se per lo più è cresciuto. Quest'anno saranno 720 gli euro. A un certo punto si è deciso basta, siamo arrivati a oltre 750 europarlamentari, 720 viene considerato una misura ragionevole. Ecco, si va dai 96 della Germania, poi c'è la Francia 81, l'Italia 76, fino ad arrivare a 6 rappresentanti per quanto riguarda Malta, Lussemburgo e Cipro. Allora, anche su questo, noi italiani siamo abituati un po' a essere sempre, mi permetto di dire, un po' lamentosi sulla nostra rappresentatività. Siamo abbastanza, pesiamo parecchio. Certo, non è banale, possiamo immaginare che magari a Malta o a Cipro la vedano diversamente. Questo è un problema reale, che come si affronta?
Ma in realtà, se guardiamo la logica dei numeri, questo non è un problema reale, nel senso che rispecchia, anzi,
la demografia.
La demografia per certi aspetti la rispecchia anche a vantaggio degli, certo, stati più piccoli, perché è inevitabile ed è ovvio ed è giusto che sia così, perché un minimo di massa critica ci vuole, ovviamente, no? Detto questo, che cosa segnalano queste differenze? Ovviamente l'eterogeneità, anche da questo punto di vista, dell'Unione Europea, non soltanto la sua quantità, no? 27, e ricordiamoci gli stati che stanno, diciamo così, in senso atecnico, bussando alla porta.
Che sono tanti, no? Peraltro.
Bussando alla porta. Sono tanti.
I Balcani da una parte, pensiamo alla Moldova, l'Ucraina ovviamente. Un grande...
Ma pensiamo alla Georgia.
Alla Georgia,
che
certo,
addirittura è scesa in piazza con le bandiere. Cioè, quando noi guardiamo con grande scetticismo a questa costruzione, beh, proviamo ad aprire un po' lo sguardo e andiamo in giro per altri angoli d'Europa che ancora non sono dentro, a quanto il vessillo della bandiera europea viene portata come simbolo di democrazia, di progresso, di convivenza, di civiltà, di rule of law e così via.
Torniamo un momento al presente e davvero a queste ore. Nelle prossime ore sapremo i risultati di questo grande esercizio di democrazia. Dopo cosa succede e in che maniera questo movimento anche intorno alle famiglie politiche europee determinerà il prossimo futuro?
Ecco, da domani il motivo di interesse diventerà questo? Innanzitutto, ovviamente, verificare i rapporti di forza. Ragioniamo in termini europei e quindi di famiglie politiche europee. Sarà interessante vedere i loro rapporti di forza, vedere anche la loro solidità o meno, perché non si può escludere che ci siano anche dei rivolgimenti e dei cambiamenti dentro il prossimo Parlamento europeo. Teniamo presente che ovviamente in Europa, nel Parlamento europeo, i gruppi parlamentari sono trasversali rispetto alle componenti nazionali, perché è proprio previsto dalle norme.
Devono esserlo in termini di numeri, esatto.
Rappresentati almeno 7 paesi europei per costituire un gruppo parlamentare con un minimo di parlamentari di 23. Quindi dentro questo gioco molto complesso non si può escludere che le prossime settimane, in particolare da qui alla elezione del presidente della commissione da parte appunto con la proposta del Consiglio e poi il voto parlamentare, possano portare a delle sorprese rispetto alla coagulazione di maggioranze in grado di arrivare alla maggioranza assoluta. Teniamo anche presente che il Parlamento europeo non opera con le stesse dinamiche, le stesse modalità, non so, del Parlamento inglese o del Bundestag tedesco. Per cui c'è la maggioranza che porta all'elezione del Presidente della Commissione e poi dell'intera Commissione che deve ricevere un voto di investitura definitivo e complessivo. Ma poi, su qualunque tematica legislativa, quello che conta sono le negoziazioni e quindi le maggioranze anche variabili che si vengono a creare tema per tema e che portano a maggioranze diverse su provvedimenti legislativi diversi. Quindi è una partita molto più complessa e molto meno deterministica di quella che si gioca nei parlamenti nazionali.
Una partita che direi richiede di essere sempre in campo. Questo forse è anche un elemento che è rivolto ai nostri politici, cioè non si può mai mollare perché ogni puntata richiede una trattativa. Alcuni considerano questo uno dei fattori della debolezza dell'Unione Europea. A me piace pensare, ho il sospetto che il professore sarà d'accordo, che è anche la forza di una struttura veramente democratica, che certo è molto complicata, ma oggi un po' meno, e per questo ringrazio Claudio Martinelli. Vi invito a leggere Il Parlamento Europeo, simbolo motore dell'Unione. Professore, grazie mille.
Grazie a lei.
Non posso che chiudere con un buon voto a tutti voi se non lo avete già fatto, e vi lascio come sempre agli aggiornamenti di GR24 alla prossima settimana, ma soprattutto, anzi, alle prossime ore, perché noi cominciamo con gli speciali di Radio 24, lo faremo stasera, lo faremo domattina. Insomma, il grande racconto del Parlamento in realtà inizia soltanto adesso. A presto!